Alphaville.
Dicevamo di questa sera, quando alle 18 all'HAC, ci sarà il drammaturgo e poeta Fabrizio Senisi che dialogherà con Carmelo Rifici sul suo romanzo d'esordio Il Prodigio, uscito per Mondadori. La trama si svolge in una metropoli ordinaria, sconvolta dalla comparsa di un enorme volto nel cielo, il tutto raccontato da un prete senza fede, innamorato di una giovane ragazza tormentata. Insomma, forse non è poi così ordinaria questa metropoli. Matteo Ongaro ha intervistato per noi l'autore del romanzo, Fabrizio Senisi, iniziando con il chiedergli cosa l'abbia spinto a passare dalla drammaturgia al mondo del romanzo.
Il romanzo, rispetto al teatro, che è il genere con cui ho cominciato a scrivere e continuerò a scrivere, il romanzo ha una possibilità di mezzi molto più ampia. Il teatro ha una serie di meravigliosi elementi di contesto, anche molto pratici, e anche dei costi, banalmente, che sono quelli degli attori, della produzione, delle scenografie, delle luci, è qualcosa di molto pratico e che risente delle questioni pratiche. Il romanzo ha qualcosa di più libero, forse anche di più antico, perché tutto può essere evocato dalla voce, dalla singola voce. Quindi questo romanzo, che era nato come un testo teatrale, è diventato un romanzo proprio perché è diventato troppo ampio. Era impossibile renderlo teatro ed è diventato un romanzo proprio perché il romanzo non ha bisogno di pochissimi mezzi. Insomma, basta una pagina e una penna, basta un file di testo e si può evocare qualcosa di enorme, di colossale. E questa del romanzo del Prodigio è una storia che è una storia anche folle, una storia collettiva. Se fosse teatro, se fosse cinema, sarebbe un colossal, dico nel senso delle dimensioni, perché accadono cose collettive molto, molto ampie, molto, molto forti, scene di massa. Quindi tutto questo a teatro sarebbe stato evidentemente impossibile, invece nel romanzo è possibile.
La stampa ha paragonato il suo romanzo all'opera anche di nomi grossi, José Saramago, Samuel Beckett, Salman Rushdie. Possiamo dire che sono questi i modelli a cui ha guardato per il suo romanzo?
Allora, sì, con le dovute proporzioni ovviamente, ma diciamo i miei modelli sono molto fuori dall'Italia. Io credo che l'Italia, dal punto di vista letterario, in questo momento stia vivendo una strana impasse. Vanno molto di moda, si produce tantissima letteratura di un tipo intimo, privata, spesso autobiografica, personale. Io ho un'altra idea di letteratura, la letteratura che ho letto di più nella mia vita e quella che mi è sempre stata più utile è stata una letteratura che le verità le cerca non dentro di sé, non in una forma di analisi o di pagina di diario, ma le cerca fuori, nell'invenzione di favole moderne, di parabole, di grandi epiche collettive. E quindi quei modelli per me sono modelli tali perché rappresentano quel tipo di letteratura, una letteratura che parla della comunità degli uomini, delle collettività e non solo dei singoli o del singolo scrittore. Quindi gli scrittori che mi piacciono e che per me sono dei punti di riferimento sono quegli scrittori che hanno ben salda la consapevolezza che la letteratura è una cosa come il teatro, appunto, che riguarda la polis, la comunità e non solo il singolo.
Il Prodigio si apre con un volto che compare in cielo e però man mano che la storia procede questo volto rimane sempre più sullo sfondo e permette di focalizzare il discorso su una critica più ampia come violenza domestica, sovrafflusso di informazioni e feticcio delle apparenze. E cosa rappresenta in questo senso il volto?
Il volto rappresenta un segno cieco. Il romanzo si apre su questa immagine di un volto che è nel cielo però non fa nulla. È inerte, non produce apparentemente miracoli, non si muove, non parla, non emette verità. È un segno cieco, nel senso che tutta la popolazione inizia a proiettare nel volto tutto quello che lei crede. Questo volto è una sorta di metafora di quello che forse è il senso del sacro oggi, quindi non più una religione o delle religioni istituzionali, confessionali, molto rigide, ma piuttosto il sacro come il luogo in cui tutti noi proiettiamo i nostri desideri, i nostri sogni, le nostre speranze, anche quelle magari più inconfessabili. E quindi la storia del romanzo è la storia di una sorta di nuova religione, se vogliamo, che si scatena all'interno di questa città, di questa grande città europea, che non viene mai nominata e che vive questa sorta di estasi collettiva, di sogno collettivo, dove ognuno proietta nel cielo quello che vuole vedere. E sulla base di queste proiezioni, di queste fedi private, minime, la città diventa una sorta di teatro di guerra, di conflitto collettivo, dove si creano delle fazioni, delle sette, delle correnti, tutte in guerra l'una contro l'altra, ma intorno a un unico postulato, cioè gli dèi esistono perché gli uomini li fanno esistere, e gli uomini mettono gli dèi uno contro l'altro, le guerre tra gli uomini sono conflitti tra un dio e l'altro.
In questo senso vorrei citare un passaggio dal suo libro. Chi l'avrebbe mai detto che dopo così tanti secoli saremmo tornati con ansia a scrutare il cielo, a decifrare i segni? Alzare lo sguardo potrebbe essere una via per riprendersi dallo smarrimento del nostro secolo, o piuttosto il contrario?
Ma io penso che il cielo sia lo specchio della terra, quindi alzare lo sguardo può sicuramente distogliere le persone dagli affari più minimi, dalle faccende più personali, e rimetterli all'interno di una logica forse più metafisica, più filosofica, che riguarda le questioni basilari dell'essere al mondo, perché si è al mondo, da dove si viene, da dove si va, ed è una cosa di cui spesso non ci occupiamo. Il punto è che poi il rapporto degli individui con il cielo diventa un rapporto personale. Da questo rapporto può scaturire qualsiasi cosa. Io credo che il cielo, come ho detto prima, diventi uno specchio delle pulsioni umane, e quindi ciò che c'è nel cielo è in fondo la moltiplicazione esagerata, drammatica, enorme di quello che c'è già sulla terra.
Anche prima lo citava, ad un certo punto del romanzo ci sono fiumi di pellegrini che si riversano nelle strade, creando il panico e scontrandosi anche violentemente con le autorità. Beh, direi che al giorno d'oggi non si tratta affatto di un romanzo sovrannaturale.
Assolutamente no, questo romanzo nasce molto nelle atmosfere del Covid e del lockdown. Io ero abbastanza colpito soprattutto da questa percezione, cioè del fatto che bastasse veramente poco per far dileguare, rendere molto precari le strutture e i riti della società, che invece noi crediamo essere molto solida, quasi immutabile. E basta un niente perché nella società inizi la violenza, inizino i conflitti. Quindi questo è un pericolo che credo ci sia sempre e cresca proporzionalmente nei momenti come questo è di disordine, di sconquasso, di precarietà. E penso che l'epoca in cui ci stiamo inoltrando si aprirà sempre di più a questo tipo di situazioni. La violenza è quello che si scatena quando c'è la percezione del disordine. Quando c'è il disordine, le società umane vanno verso l'uso della forza e l'attrazione nei confronti di chi sembra possedere la forza fisica, militare, religiosa, carismatica, psicologica, economica. La forza in sua qualsiasi forma.
Vorrei chiudere con un'ultima domanda a proposito dei protagonisti della vicenda. No, sono un prete culturista senza fede, un predicatore laico, transessuale, candidato a sindaco, una giovane ragazza che soffre di ansia, attacchi di panico e blackout inspiegabili. Sono dei personaggi da romanzo distopico oppure li ritrova anche nella sua Milano?
No, sono personaggi abbastanza reali. Il protagonista sacerdote è un tipo di profilo anche abbastanza riscontrabile, soprattutto sui social. Ho avuto modo di scoprire che ci sono molti preti cattolici che hanno più o meno l'età di Don Luca, il protagonista del romanzo, che sono molto carismatici, sono social, vanno in palestra, sono molto radicati nella società e allo stesso tempo rappresentano un'idea di chiesa cattolica che probabilmente ha perso la sua autorevolezza e insegue in un certo senso le mode e i capricci della società. Quanto agli altri personaggi che lei citava, sono tutti ispirati a personaggi reali. Il generale Capogrosso è ispirato al personaggio che era il generale Pappalardo, che era un fondatore del movimento dei gilet arancioni durante il lockdown. Ora, portando il libro in giro, mi viene sempre detto che sembra Vannacci, ma in realtà il libro era già chiuso quando Vannacci è comparso all'orizzonte. Quindi evidentemente un tipo di maschera, quella tragicomica del generale, che ritorna nella storia. Non sono io che sono un buon profeta, ma è una specie di pulsione che torna nelle società, quelle della divisa e del richiamo verso l'uomo forte. Il personaggio di Faulkner, del transgender filosofo, è ispirato alla figura del filosofo Paul Preciado, e Marta, la ragazza di cui si parla, è come capita spesso nei romanzi, un Frankenstein di figure reali che io conosco e che ho messo insieme, insomma, mettendo insieme diversi pezzi.
Fabrizio Sinisi, quindi sentivate alcune anticipazioni dei temi che poi verranno toccati questa sera alle 18 all'HAC con Carmelo Rifici, nell'intervista effettuata dal nostro Matteo Ongaro. Il libro si intitola, il romanzo si intitola, lo ricordiamo, Il prodigio.